Finora abbiamo parlato della musica descrittiva, quella che subordina il discorso sonoro a un elemento extra musicale, paesaggio, racconto, pittura. Questa poetizzazione della musica consente di emanciparla dalle forme tradizionali. Ma le forme tradizionali cosa sono e come si possono, diciamo così, classificare? Si classificano secondo un termine generico detto musica architettura. E per questo bisognerebbe porsi un problema: è più difficile comprendere le simmetrie razionali in una sinfonia di Haydn o le evocazioni immaginifiche che fanno parte appunto della musica descrittiva nella Mer di Debussy? Ogni ascoltatore ha predilezioni particolari. Alcuni si sentono più rassicurati dalla musica costruita, appunto quella di Haydn, per esempio, che è costruita su basi di razionale simmetria e che si può appunto classificare con il termine generico di musica architettura, anche se non sono in grado di afferrarne i particolari. Altri ascoltatori invece avvertono il fascino irresistibile delle evocazioni immaginifiche, che nella Mer sono condotte, come abbiamo già visto, in modo esemplare e che appartengono a quella che si può definire appunto musica descrittiva. All'epoca si credeva che Haydn componesse in base a un segreto matematico. A chi gliene chiedeva conferma, il compositore arguto rispose: "Cerchi e troverà", ed evidentemente alludeva al fatto che le sue architetture erano costruite su criteri di trasformazione e sviluppo delle idee musicali. Questo modo di concepire la musica rispecchia l'ideologia razionalista del tardo Settecento, in cui Immanuel Kant racchiuse la concezione del mondo in un sistema filosofico ordinato e compiuto. Andiamo al primo ascolto con una sinfonia di Haydn. All'estremo opposto, la Mer, eseguita per la prima volta nel 1905, reca alcune didascalie dell'autore, come ad esempio Dall'alba a mezzogiorno sul mare, Gioco di onde, Dialogo del vento e del mare. Vi è realizzato il principio dell'estetica decadente, formatasi a conclusione di un lungo processo di combinazione fra i vari linguaggi delle arti, per cui la musica doveva essere anche pittura, poesia, narrazione. L'operazione parve clamorosa. Un critico, in vena di sarcasmo, incapace di riconoscere punti di riferimento in un così complesso tessuto sonoro, affermò che nell'episodio intitolato Dall'alba a mezzogiorno sul mare gli era piaciuto soprattutto il momento in cui mancava un quarto a mezzogiorno. In tutte e due le forme di musica, quella architettura e quella descrittiva, l'espressione passa esclusivamente attraverso il linguaggio musicale, che nella musica occidentale ha subito costanti evoluzioni verso strutture sempre più complesse. È indifferente se l'evoluzione sia avvenuta per sviluppo interno delle strutture o per influsso di evocazioni immaginifiche nella musica, o, come nell'Ottocento, dalla combinazione delle due cose. Certo è che l'evoluzione del linguaggio, considerata come prova di un impossibile progresso dell'arte, è caratteristica soltanto della musica occidentale, ha assunto aspetti radicali negli ultimi 3 secoli, dal Settecento a tutto il Novecento. E in quest'ultimo secolo si è pomposamente parlato di avanzamento del linguaggio come di un inderogabile dovere etico, ancor prima che artistico. Tutto ciò dipende dal fatto che la musica in Occidente si è integrata nelle arti e ne ha seguito il rapido evolversi, mentre nelle civiltà extraeuropee è rimasta fedele a schemi e strutture consacrati a due funzioni particolari, ossia la liturgia e l'intrattenimento. La musica costruita secondo criteri architettonici richiede la conoscenza di alcune strutture codificate, ad esempio l'esposizione di un soggetto, il tempo di sonata, il rondò, la variazione e così via, ossia sono forme. La musica descrittiva invece è più complessa perché l'evocazione di immagini nasce da riferimenti che appartengono alla cultura delle varie epoche, le arti figurative, la letteratura, il pensiero filosofico. La cognizione delle strutture architettoniche è però necessaria perché anche nella musica descrittiva spesso tali strutture esistono, magari soltanto sottintese. Non c'è mai niente di veramente distinto e separato nella realtà. Torniamo per un attimo all'ascolto della Merdi di Debussy per un breve commento. Ecco, anche la Merdi Debussy, malgrado l'estrema aderenza della musica alle immagini, è costruita in base ad un linguaggio che deriva dal sinfonismo ottocentesco e ne rievoca alla lontana le strutture codificate, tanto è vero che Debussy le ha dato il sottotitolo di Schizzi sinfonici. D'altra parte, nel secondo Ottocento, la tendenza a combinare immagini e musica appare invadente, soprattutto perché Wagner innestò questa tecnica su un'evoluzione radicale del linguaggio, cui pochi riuscirono a sottrarsi. Perciò, con l'eccezione di Brahms e dei suoi seguaci, nelle composizioni tardo-ottocentesche è difficile eliminare un sottinteso evocativo anche là dove esso non viene precisamente indicato, come accade invece nei cosiddetti poemi sinfonici. Talvolta la distinzione tra sinfonia e poema sinfonico è molto esile nella produzione di un autore o in quella di autori radicalmente diversi. Nelle sinfonie di Čajkovskij o di Mahler, ad esempio, la forma tradizionale è apparentemente rispettata secondo l'archetipo fissato da Haydn, ma su di esse grava la consuetudine ottocentesca della musica descrittiva e perciò risultano ambigue. La prima sinfonia di Mahler viene accompagnata in un primo tempo da minuziose indicazioni che l'autore in un secondo tempo ritirò, limitandosi ad un titolo generale, il Titano, che si riferisce ad un omonimo, ormai dimenticato romanzo di Jean-Paul Richter, autore romantico tedesco del primo Ottocento. Nell'ultima sinfonia di Čajkovskij, il titolo di Patetica, imposto dall'autore su suggerimento del fratello Modest alla vigilia della prima esecuzione a Pietroburgo, riassume una sorta di evocazione del fato come persecuzione ed angoscia sempre presente nella musica di Čajkovskij. Come ultimo ascolto, la prima sinfonia di Mahler, detta il Titano. Buon ascolto.